Noi ci colleghiamo, è un piacere per me, con il filologo e saggista Corrado Bologna, che è con noi al telefono. Buonasera, bentrovato.
Buonasera, bentrovato a lei.
Di cosa parliamo? Beh, della ricerca del Graal, dei cavalieri della tavola rotonda, insomma di questa costruzione immaginaria che potremmo dire parte fondativa dell'immaginario collettivo europeo occidentale, quantomeno. Ci sono stati libri, film, serie televisive, perfino cartoni animati, documentari, album discografici dedicati a Re Artù e alla saga di Re Artù. Si tratta di qualcosa che continua ad affascinare generazione dopo generazione. Basti pensare non solo ai riadattamenti che tornano al cinema ogni 10 o 15 anni, ma anche a quanti documentari o pseudodocumentari sulle origini del Graal l'abbiamo trovato finalmente, si trova nella cattedrale tal dei tali, vediamo spesso sui canali di mezza Europa. È quindi ancora più curioso rilevare come un lavoro organico di traduzione in italiano degli scritti originali, quel ciclo di romanzi in francese antico conosciuto come la Vulgata, non sia mai stato fatto prima. Sta arrivando adesso grazie allo sforzo di alcuni traduttori pubblicati da Einaudi. È appena uscito il primo volume di questo lavoro di traduzione. Allora, Corrado Bologna, io comincerei col chiederle come mai solo adesso.
Ma lei anzitutto ha già benissimo sintetizzato la magnifica, magmatica vicenda dell'immaginario occidentale così imbevuto di avventura, di accesa avventura dei cavalieri della tavola rotonda, e poi accanto a questa avventura di tanti elementi magici, fiabeschi, folclorici, politici, e dicevo un magma, è una galassia in movimento, questo ciclo in particolare. Perché mai tradotto? Perché è un libro immenso, anzitutto. Ora abbiamo davanti, sotto gli occhi, curato da Lino Leonardi e con introduzioni, traduzioni e commenti a cura di Carlo Beretta, Fabrizio Cigni, Marco Infurna, Claudio Lagomarsini e Gioia Paradisi, abbiamo i primi tre volumi del ciclo dell'Artù, Lancillotto e il Graal, cioè la storia del Graal, la storia di Merlino e il seguito della storia di Merlino. Seguiranno altri tre volumi dedicati alle tante storie di Lancillotto del Lago e poi della ricerca del Graal e infine della morte di Artù. Insomma, il canone, che non è mai entrato dal punto di vista né della filologia né della lettura nel mondo moderno, in realtà era molto amato dal Medioevo. È un vero e proprio romanzo mondo che interagisce con il romanzo biografia dei singoli personaggi, in particolare, come avete sentito dai nomi, Lancillotto, Artù e il mago Merlino. Insomma, lei ha accennato ai film, chi non ricorda Bresson, chi non ricorda tanti capolavori della cinematografia. Ebbene, il Medioevo, che non aveva cinema, aveva un suo cinema mentale, direi così, che era scandito proprio dai sequel e dai prequel, per usare i termini americani di oggi, del Medioevo. Si parte con la spada nella roccia, chi non ricorda anche l'Excalibur di Walt Disney, no? Sì. Insomma, anche il nostro immaginario infantile ha lasciato depositare al suo interno questi personaggi. E oggi scoprire, per esempio, che la storia del mago Merlino, che Gioia Paradisi con molta eleganza e precisione ricostruisce in una sorta di individuazione proprio di un uomo dei boschi, di origine precristiana, un indovino, un profeta che diventa profeta politico, e non entra mai in realtà nella politica fino in fondo, perché conserva il suo carattere magico. Questo Merlino è un ponte che congiunge la protostoria del Graal, dice Gioia Paradisi, e l'universo di Artù, i luoghi e epoche diverse dell'immaginario. Insomma, sprofondiamo davvero nell'immenso oceano dell'immaginario medievale, nella sua forma più complessa, che si rivela capace con gli strumenti del tempo, cioè solo con la letteratura e i codici manoscritti, di mettere in atto dei dispositivi dell'immaginario, delle macchine narrative assolutamente affascinanti.
Ecco, professore, ma se questo immaginario ce l'abbiamo ormai tutti sotto pelle, perché davvero, se dici Re Artù a chiunque, ti sa abbozzare un paio di parole per dire chi è, la sua diffusione, il suo permeare gli vari strati della società medievale, quanto era profonda? Posso immaginare che in ambito letterario fosse conosciuto, ma nell'ambito invece di coloro che non avevano accesso alla lettura, non sapevano magari neanche leggere, arrivava questo racconto?
Guardi, le dirò questo. La tradizione orale ha una, dei romanzi anche, ha una sua vicenda talmente interessante e si intreccia così vivacemente con la tradizione manoscritta che è qui stata dagli scienziati che hanno prodotto questo libro con molta cura ricostruita. Io ricordo per lei e per i nostri ascoltatori appena un episodio per mostrarle la lunghissima durata, anzi due episodi, per mostrarle la lunghissima durata di questo immaginario che passa nei libri ma anche di bocca in bocca e di orecchio in orecchio, direi. Quando Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, nel 20° capitolo del primo, della prima parte, dice: io sono colui che deve far risorgere gli eroi della Tavola Rotonda, i 12 di Francia, i 9 della fama, con tutta la schiera dei famosi cavalieri erranti delle epoche trascorse. Ecco, Don Chisciotte si sta presentando nel 1605 come l'erede diretto di Lancillotto e di tutti gli eroi che la cui tradizione è ormai talmente consumata e quasi sfumata da non potersi più sostenere appunto con i libri dell'antichità. Il secondo episodio che le voglio brevemente, perché il tempo è poco, accennare, è quello di Thomas Malory, un inglese che nel 1485, per capirci l'età di Boiardo e dell'Ariosto, traduce in inglese L'amor d'Artù. Ora, Boiardo e l'Ariosto hanno letto questi libri di cui stiamo parlando e i loro poemi su Orlando, innamorato e furioso, risentono molto di tutta la tradizione. Ma cosa fa Malory in inglese? Riprende, in sintesi per così dire, fa una sorta di sunto di questo immenso oceanico romanzo, romanzo mondo, romanzo universo. E quando i cowboys nel Far West, nell'Ottocento, tutti voi ricordate il famoso così stampatore che aveva quella visierina e stampava la gazzetta dei paesini del Far West, bene, in quei fogli volanti stampava, pare, lo dimostra Franco Cardini, anche delle versioni molto ridotte dei Cavalieri della Tavola Rotonda e di Lancillotto. E dunque affascinante da un certo punto di vista e anche leggermente ridicolo, sì. E la storia dei grandi miti che finiscono un po' nella risata e nel grottesco, che i cowboys fossero al corrente ancora di Lancillotto, di Re Artù e del Mago Merlino, sia pure a loro modo e con quei foglietti volanti, sì, che raccontavano la loro storia, erano loro gli eredi di Don Chisciotte e dei Cavalieri della Tavola Rotonda, che andavano all'avventura e come sì, diceva il grande filologo Keller, andavano a cercare il senso del mondo e non si arrestavano mai in questa ricerca.
Corrado Bologna, prima di salutarci in un minuto, mi piaceva che raccontasse al nostro pubblico anche quella chicca che ci siamo tenuti per ultima, sì, in merito al rapporto di Dante con la saga arturiana. Sì.
La ringrazio molto perché qui ci sarebbe da parlare per ore di questi racconti di metamorfosi, d'amore, il libro soprattutto, la parola il libro. Qua dice a un certo punto: mi prese la mano e mi mise nella mano un libro, ed era Cristo che addirittura mise nella mano dell'autore, se mai ci fu un solo autore di questo immenso ciclo. E il libro nel libro parla, è una mise in abini, il racconto dice: se chiedete al racconto, il racconto vi risponde. Ebbene, tutta la storia della Tavola Rotonda si condensa in questa idea di un libro che parla e a cui si parla. E chi non ricorda quei versi di Dante? Mentre Paolo e Francesca tengono tra le mani un libro, noi leggevamo un giorno per diletto, di Lancialotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. E la conclusione drammatica, Galeotto fu il libro e chi lo scrisse quel giorno più non vi leggemo avanti. Galeo viene proprio dal romanzo che abbiamo tra le mani in questo momento. Dante ha letto l'Artù, il Lancillotto, il Graal, che era stato composto da un architetto testuale che mise insieme testi probabilmente di più autori e ne fece questo sistema di sequel immenso. E al suo tempo, cioè 100 anni dopo l'inizio di questa tradizione, Dante mette tra le mani di Paolo e Francesca il libro Galeotto, cioè proprio questo libro che, contenendo storie d'amore e di tradimenti, tradimento della lealtà e dell'equilibrio tra i poteri che la Tavola Rotonda ha rappresentato, e anche le vicende del Graal, che è un mito certo. religioso che ha una funzione escatologica, che avrà Lancillotto e poi suo figlio Galad. Ma di tutto questo Dante conserva solo l'elemento del bacio peccaminoso, del bacio che Lancillotto dà alla moglie del suo re, tradendo prima il re e poi diciamo anche prima di tutto il suo impegno con nei confronti alla lealtà.
Con uno peraltro dei versi più famosi e più importanti della Divina Commedia.
Più famosi della commedia di tutti i tempi. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse.
Galeotto fu il libro. Io la ringrazio per questa chiacchierata sul ciclo arturiano che grazie ricordiamo esce per Einaudi, sta uscendo per Einaudi, è appena uscito il primo volume e torneremo a parlare anche quando usciranno i volumi successivi. Intanto grazie e buona serata.
Grazie a lei e grazie a voi tutti.